File 38. Pagina 279. Questo, il racconto che ci è stato riportato come testimonianza orale autentica e raccolta nell'estate del 2001 tra gli anziani del paese friulano. Secondo il fratello Enrico, nato nel 1933, la vicenda di Arcangelo, mentre diverge per alcuni aspetti, si amplifica dal punto di vista umano. Secondo quanto appreso dalla mamma, fu il medico del paese a conservare un bigliettino con l'indirizzo della famiglia Fabiani ad Ostia Antica. Glielo aveva consegnato Arcangelo, gravemente ferito. Poi la successiva uccisione da parte dei tedeschi insieme all'altro carabiniere e la loro sepoltura separata nel cimitero di Topolò, Arcangelo con il suo nome, mentre l'altro rimase ignoto. Nel 1945, quando la madre di Arcangelo si recò nel paesino friulano per avviare le pratiche di trasporto della salma, fece l'impossibile per dare un nome al compagno del figlio. Non ci riuscì e non se ne dava pace. Pertanto, il monumento esistente al cimitero di Topolò per ricordare 7 partigiani sloveni e un partigiano italiano ignoto, l'altro carabiniere, venne eretto senz'altro dopo il maggio 1948, data in cui Arcangelo già riposava nel cimitero di Ostia Antica. Siamo andati a vedere il luogo della sepoltura. La foto che lo ritrae è quella di un giovane sereno, come lo può essere un militare in licenza, a passeggio sulla rotonda di Ostia Lido. Dionigi Tortora, 14 novembre 1943. Il giovane San Lorenzino, studente nella facoltà di ingegneria a Roma, fu chiamato alle armi nel 1937 e divenne sottotenente di complemento d'artiglieria. Nel 1938 si congedò, tornò a Roma e completò gli studi universitari. Venne assunto al comune come ingegnere nei servizi tecnici. Nel 1940 venne richiamato alle armi e inviato in Grecia, dove si meritò la croce di guerra al valor militare, per gli atti di coraggio e la forte attitudine al comando, dimostrati nelle operazioni militari che vedevano impegnate le truppe italiane nella zona di Calamai. Mentre si trovava a Tirana in Albania, capitano del 13° raggruppamento d'artiglieria, lo sorpresero gli eventi dell'armistizio. Dionigi riuscì ad allontanarsi e, seguito da tutto il suo reparto, decise di combattere contro le truppe tedesche. Il 21 settembre riuscì a respingere al comando di una compagnia mista l'attacco di alcuni blindati tedeschi che tentavano di introdursi nello schieramento italiano. Poi, ad ottobre, decise con molti dei suoi uomini di unirsi ai patrioti albanesi. Il partigiano combattente Tortora vide compiersi il suo estremo sacrificio il 14 novembre 1943 nella zona di Berat, a nord dell'Albania. Il compito di comandante di un raggruppamento d'artiglieria era quello di appoggio e di sbarramento per favorire il ripiegamento della fanteria di fronte all'inarrestabile offensiva tedesca. Poco prima di mezzogiorno, per sfuggire alla morsa dei nazisti, arretrammo le nostre posizioni. I tedeschi avanzavano da ogni parte. Molti compagni erano già caduti, tra essi lo stesso commissario del battaglione e il capitano Dionigi Tortora del 13° artiglieria. Testimonianza. Il valore e sacrificio del giovane capitano romano è condensato nella motivazione della medaglia d'oro alla memoria. Ferito una prima volta, rifiutava ogni soccorso e continuava nell'eroica resistenza finché nel folto della mischia cadeva colpito a morte. Le salme dei capitani Tortora e Pascanello, caduto lo stesso giorno a Berat, e di altre 44 di nostri caduti rientrarono in Italia nel 1951 a cura dell'AMPI. Con il nostro capitano si vogliono qui ricordare gli oltre 3.000 italiani che iniziarono la resistenza in Albania, dando vita al battaglione Gramsci, e che per 18 mesi affiancarono i patrioti albanesi nella lotta contro i fascisti italiani e i nazisti. Francesco Fagà, 19 novembre 1943. Tutta da scoprire è la biografia di Francesco, che malgrado le ricerche effettuate risulta oltremodo lacunosa. Di certo era originario di Potenza, dove nacque nel 1921, e impiegato delle Poste e Telegrafi, che lo citano in piazza San Silvestro nell'epigrafe dedicata ai propri caduti. Facendo tesoro delle informazioni ricevute da diverse fonti, risulta che Fagà fu rastrellato il 20 ottobre 1943 e invitato ad arruolarsi nel battaglione paracadutisti Nembo della RSI. In quel reparto rimase 26 giorni, iniziando nel contempo l'attività in favore del Partito Comunista, con il compito di consegna di armi automatiche, munizioni e documenti riguardanti i movimenti militari della Nembo. Era quindi un infiltrato. Il 16 novembre gli fu chiesto dal maggiore Mario Rizzatti di prestare giuramento alla Repubblica Sociale, ma Francesco si rifiutò. Il giorno successivo venne arrestato nella sua abitazione di via Vittorio Locchi, ai Parioli, da militi del comando fascista paracadutisti, che lo condussero a Palidoro, ove venne fucilato il 19 novembre. Non v'è comunque traccia né ricordo di Francesco Fagà negli stessi luoghi che 2 mesi prima avevano visto il sacrificio di Salvo d'Acquisto e quello di 3 renitenti alla leva, uccisi dai tedeschi, ricordati al borgo di Palidoro. Mario Fioretti, 12 dicembre 1943. Mario era un giovane magistrato, addetto al massimario della Corte di Cassazione, ma era soprattutto un attivo antifascista. Nella notte tra l'8 e il 9 settembre si era occupato della ricerca di armi da distribuire ai combattenti di Porta San Paolo. Fu nominato dapprima capo della prima zona e successivamente ispettore di zona. In tale ruolo seppe dare particolare vigoroso impulso alla costituzione delle squadre militari, che diresse con audacia inarditi colpi di mano contro i trasporti tedeschi, procurando notevoli quantitativi di armi e vettovaglie, dalla proposta di concessione di medaglia d'argento al valor militare. Fu uno dei fondatori dell'Unione Proletaria Italiana e nel contempo era collaboratore dell'edizione romana dell'Avanti. Fioretti era impegnato in un duplice compito: il primo, politico, di promuovere la fusione tra l'UPI e il Partito Socialista d'Unità Proletaria, il secondo di perseguire nel proprio impegno di lotta contro l'occupante tedesco e i fiancheggiatori, a 2 mesi dagli eventi della piramide. La sua opera e il suo impegno furono spezzate la mattina del 12 dicembre in Piazza di Spagna, mentre si recava ad una riunione clandestina. Un allievo miliziano dei battaglioni M in borghese gli sparò davanti a molti testimoni. Il Fioretti cadde ferito e il milite lo finì con un colpo a bruciapelo. Questo cruento episodio, il primo del genere avvenuto in Roma, venne denunciato ed enfatizzato da tutta la stampa clandestina, creando una profonda impressione in tutta Roma. Al suo funerale erano presenti 2.000 persone e il saluto allo scomparso fu fatto col pugno chiuso. Mario Batà, 20 dicembre 1943. Era studente di ingegneria quando fu chiamato alle armi nel 1940. Prestò servizio presso la scuola centrale del genio, che da Civitavecchia era stata trasferita a Macerata. L'8 settembre il tenente Batà si diede alla macchia, sulle montagne di Cingoli, nel Maceratese, e assunse il comando di un gruppo partigiano di frontale, inquadrato nella 5ª Brigata d'assalto Garibaldi della provincia di Ancona. Il 15 novembre Mario fu catturato, sembra per una delazione, da un reparto di repubblichini. Fu processato dal tribunale tedesco di Macerata, condannato a morte e dopo 1 mese di durissima detenzione fu fucilato il successivo 20 dicembre a Sforza Costa di Macerata. Prima di morire inviò una lettera ai genitori, dai quali si commiatò scrivendo: «Perdonatemi se ho preposto la patria a voi. Arrivederci, vostro Mario». La motivazione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria così recita: «Organizzatore del movimento clandestino nella provincia di Macerata, si esponeva ai più gravi rischi per il potenziamento delle bande da lui formate con sicura fede patriottica. Arrestato per delazione e condannato a morte, chiedeva gli fosse concesso di indossare l'uniforme e che la sua salma fosse avvolta dal tricolore. Alla sua memoria è stata assegnata la laurea in ingegneria ad honorem». I deportati politici, 4 gennaio 1944. Ricordiamo qui i cittadini romani, politici antifascisti, individuati, rastrellati per le strade della capitale o nelle loro abitazioni e condotti dapprima al carcere di Regina Coeli per essere poi inviati nei campi di concentramento germanici il 5 gennaio 1944. Per molti di essi, come si evince dalla loro biografia, la detenzione alla Lungara e la deportazione sono gli ultimi atti di una lunga militanza contro il regime fascista. Vale qui ricordare che la vicenda delle deportazioni, iniziata subito dopo la presa di possesso della città di Roma da parte delle truppe tedesche, vedi 10 di Pietralata, assunse un fenomeno biblico per oltre 664.000 militari italiani, fonte Gerhard Schreiber, per oltre 15.000 politici italiani, solamente per Mauthausen e Dachau, per oltre 8.000 ebrei, per 2.000 carabinieri presenti a Roma, per un numero imprecisato di zingari. In quel tragico giorno di gennaio, dalla stazione Tiburtina, dentro terrificanti vagoni piombati, che Michele Bolger riusciva talvolta a forzare per liberare i prigionieri, vennero inviati nel concentrationslager Mauthausen 326, fonte Eia Frate, cittadini romani. I treni portavano lontano il loro carico di imminenti cristi gassati. Luca Canali. Un conciso mattinale di polizia così precisava: alle 20:40 di ieri, dallo scalo Tiburtino, è partito treno numero 64.155, diretto a Innsbruck, con a bordo numero 292 individui, rastrellati tra elementi indesiderati, i quali, ripartiti in 10 vetture, sono stati muniti di viveri per 7 giorni. Il treno sarà scortato fino al Brennero da 20 agenti di pubblica sicurezza ed, a destinazione, da un maresciallo e 4 militari della polizia germanica. Ecco un breve profilo di coloro che morirono a Mauthausen o nei suoi sottocampi e che sono ricordati singolarmente o coralmente. Fernando Nuccitelli, nato nel 1903, di professione pittore e decoratore, dirigente della Gioventù Comunista dal 1924. Fu arrestato nel 1926 e condannato a 4 anni e 6 mesi, ordinanza 222 del 15/8/1928. Scontata la pena, espatriò in Francia. Ritornatovi nel 1936, ebbe l'incarico dal PC di riorganizzare le cellule romane e dei castelli. Si pose a frequentare il bar bottiglieria di via Macerata 3133, dove convenivano noti comunisti, verso i quali svolse notevole attività, che ebbe per risultato di far entrare nell'associazione anche elementi appartenenti alle organizzazioni giovanili del partito. Arrestato di nuovo nel 1937, ebbe 10 anni di reclusione, sentenza numero 86 del 28/11/1937. Nel carcere di Civitavecchia era particolarmente sorvegliato. Il 19/2/1942 venne punito a giorni 7 di cella pane e acqua con pancaccio per aver tenuto discorsi di carattere politico a sfondo comunista. Liberato dopo il 25 luglio, fu tra gli organizzatori della resistenza romana nella zona del Pigneto, ma la sua pur intensa attività fu di breve durata, perché venne arrestato il 21 dicembre e condotto a Regina Coeli. Fu uno degli uomini del treno maledetto e internato a Mauthausen. Da qui venne trasferito a quello di Ebensee. Qui Fernando fece parte del Comitato di Difesa, un gruppo di 60 unità, ideato da Roberto Forti, che si prefiggeva l'attuazione di piani di resistenza e sabotaggio. Ad Ebensee egli non resse alle inumane condizioni di esistenza e vi morì il 24 marzo 1944. Ercole Cerasari, in bianchino, arrestato nel settembre 1939 per organizzazione comunista, condannato dal Tribunale Speciale a 5 anni di reclusione. Recluso insieme a Nuccitelli, venne trasportato nello stesso campo. La motivazione della medaglia d'argento alla memoria così recita: combattente della liberazione nazionale nelle file delle formazioni garibaldine, ad Ebensee, nota del redattore, si adoperava alla costituzione di un'organizzazione resistenziale. Vessato da un aguzzino a causa della sua fierezza, gli si ribellava apertamente, incitando i compagni a seguire il suo esempio, finché, percosso a sangue, decedeva in seguito alle ferite riportate, 27 aprile 1944. Altri aderenti al Partito Comunista erano Raffaele, Lello, Lotti e Federico Uberti, già anarchico, diffidato nel gennaio 1942 per aver deposto dei garofani rossi sul feretro di un compagno di fede. Entrambi morti ad Arnhem, campo vicino a quello di Mauthausen, in Austria, e ricordati in via del Banco di Santo Spirito. Giovanni Gallinella, fervente propagandista anarchico, più volte processato e confinato a Ponza e alle Tremiti, fu arrestato il 20 dicembre, deportato a Dachau e Mauthausen, morì in data e luogo sconosciuti. Cerasari, Lotti, Uberti e Gallinella sono onorati dal CLN e dai cittadini del centro storico con l'epigrafe cumulativa di Via del Banco di Santo Spirito. Bernardino Di Clavio, Giulio Porretta, commerciante residente nella mitica piazza Donna Olimpia 5, e Umberto Burattini, già capocellula comunista a Borgo Trastevere, confinato e internato più volte, lasciarono la propria vita ad Hartheim, Ebensee e Mauthausen. Armando Rossi, Francesco Canofari e Cataldo Doria, arrestati nel dicembre 1943, morirono rispettivamente a Gusen, Ebensee e Mauthausen. I loro nomi sono eternati nella lapide commemorativa di piazza San Zaccaria Papa a Primavalle, apposta dal CLN zonale di Monte Mario. Tra coloro che sopravvissero e tornarono a casa vi erano Luigi Collalti e il padre Rinaldo. I Collalti, antifascisti e perseguitati politici, erano divenuti partigiani del PC. Presso la loro officina di meccanici ciclisti a Campo dei Fiori vi era un deposito di armi e munizioni, fornite ai combattenti di Porta San Paolo. Il negozio dei Collalti era un centro di antifascismo, in cui si tennero parecchie assemblee, cui partecipò anche Giorgio Amendola. Stanislao Buscani. Il testo della lapide di Via del Pellegrino, apposta nel 1945 tra il loro negozio laboratorio di biciclette e l'abitazione, sintetizza e contrappone la gioia del ritorno al dramma della morte di Luigi, tra le braccia della madre, dopo le sofferenze subite a Mauthausen, a Gusen e ad Hartheim. C'erano due cattolici di Roma, i Collalti, un padre e un figlio, erano due sovversivi del fascismo. Il figlio Gigi doveva picchiare il padre, non esiste cattiveria più grande al mondo. Il poveretto non picchiava forte, cercava ad ammortizzare il cazzotto o il calcio. Allora veniva preso dalle SS e massacrato di botte, affinché capisse come doveva menare il padre. E ricordo le parole del povero signor Collalti: «A Gigè, meneme più forte, se no sti stronzi ce massacrano». Il povero Gigetto morì di stenti dopo che arrivarono gli americani. Il padre lo rividi a Roma. Aldo Mili. Vittorio Fattori, originario di Pesaro e comunista. Già arrestato nel novembre 1926 per tentativo di sovvertire l'ordinamento dello Stato, fu anch'egli passeggero del convoglio 64.155. Se è pur vero che egli non divenne uno schiavo del campo di concentramento, il suo destino fu altrettanto tragico, poiché fu trovato due giorni dopo la partenza del treno orribilmente massacrato nei pressi di San Giovanni in Persiceto, sulla massicciata della tratta Bologna-Modena, certamente a seguito di un tentativo di fuga. Per Roberto Forti, egli venne ucciso durante un tentativo di fuga dal campo di Mauthausen, ma in verità Fattori non è nell'elenco ufficiale dei 292 uomini che partirono da Roma. La vedova di Fattori, Giulia Balbi, fu tra i fondatori in 1947 dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati. Tra i deportati di quel convoglio vi erano i partigiani comunisti di Pietralata, Rocco Ceci, Luigi Donati, Umberto Nardi e Crispino Santarelli, catturati subito dopo il cruento scontro con i tedeschi e che non tornarono più a casa. Insieme a loro furono deportati 10 rastrellati successivamente ed obbligati a scavare la fossa per gli altri 9 compagni destinati ad essere trucidati. 4 ebbero la fortuna di ritornare: Pietro Mancini, Guglielmo Mattiozzi, Gaetano Nunez e Franco Venturelli, il quale ha tramandato tramite un audio-video la propria vicenda. Gli altri, Pietro Gismondi, Carlo Maccione, Alfredo Petrucci e Antonio Risi, oltre a Fausto Iannotti, che in una prima versione dei fatti era stato indicato come il ciclista, la decima vittima dell'eccidio di Pietralata, morirono nei campi di Wien, Ebensee e Hartheim. Da citare inoltre gli impiegati postali Giuseppe De Simone ed Ernesto Sansone, ricordati in piazza San Silvestro. Sansone, in particolare, dal 1919 al 1942 fu perseguitato politico, condannato ed esiliato più volte, deportato con il convoglio del 5 gennaio e morto ad Hartheim il 4-10-1944. Galliano Tabarini, autista di Urbino, Già diffidato nel 1932 per scritte antifasciste, fu arrestato il 2/12/1942 con altri compagni. Dopo il successivo arresto del 19/1/1944, venne deferito al TSDS, detenuto a Regina Coeli e deportato con gli altri del convoglio. Morì ad Arnhem il 29/11/1944. Pagina 287.